Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie a Romani capitolo 12 e facciamo un piccolo studio pratico della parola di Dio stasera. Vi ringrazio per essere venuti ed essere qui con noi questa sera. So che questi sono giorni impegnativi con tutte le attività delle vacanze, tutte le attese di amici, viaggi, visite, cose del genere. E tengo molto a cuore il tempo che trascorriamo e trascorreremo insieme nella parola, perché penso che il mondo voglia escluderlo dalle nostre vite. Ed è sempre rinfrescante quando ci affianchiamo con un cuore affamato allo studio della parola di Dio. Stiamo guardando a Romani 12 dal 9 al 21 e ci siamo presi del tempo per esaminare questo testo a causa della sua grande importanza. E come ho cercato di farvi notare, anche se la maggior parte delle persone che hanno studiato l'Epistola ai Romani ritengono che sia la parte iniziale del libro il punto principale, cioè il grande tema della giustificazione, però il vero scopo del libro è quello di portare il credente a questo punto. Cioè tutto il resto è un accumulo dell'argomento, cioè questo non vuol dire che sia meno importante, cioè la dottrina della giustificazione, la dottrina della santificazione, tutte quelle grandi verità riguardanti Israele, i gentili che abbiamo appreso nei capitoli che vanno dal 9 all'11, sono verità essenziali, monumentali, sono verità gloriose, però tutto quello in un certo senso è il fondamento del nostro modo di vivere, del modo di agire, del nostro modo di parlare, di comportarci, il modo di pensare in qualsiasi situazione. Quindi solamente nel capitolo 12 e poi fino al capitolo 16 si arriva al vero scopo della stesura di quest'epistola, che è quello di porre le basi per la vita cristiana. Ed ora siamo arrivati, con le fondamenta già predisposte, a questa questione di vita cristiana pratica. L'autore qui ci dà innanzitutto uno sguardo generale su questo tema della vita cristiana pratica, dal versetto 9 al 21. Inizia tutto, ovviamente, con l'essere dedicati. Nei versetti 1 e 2 l'abbiamo già visto, con il riconoscimento del proprio posto speciale nel corpo di Cristo, versetti dal 2 all'8. Quindi prima dobbiamo essere pronti a dare noi stessi al Signore, poi alla Chiesa. E poi arriva a queste istruzioni pratiche sul come vivere la vita cristiana. E dal versetto 9 al 21 è come se avesse in mente un cerchio che include un tema specifico che a certi intervalli si allarga per includere un gruppo più ampio di persone. Inizia in modo molto personale con il versetto 9, parlando solamente ad ogni singolo cristiano che deve avere amore senza ipocrisia, che deve odiare ciò che è male, deve tenersi stretto ciò che è buono, attenersici. La vita cristiana pratica inizia con alcune priorità nella vita: un amore onesto, un odio verso ciò che è male ed una dedica al dedicarsi a ciò che è giusto, e queste sono verità semplici e basiche. Poi, nel versetto 10, abbiamo notato che il cerchio si allarga scostandosi da ciò che è personale fino ad includere la famiglia in Cristo. L'Apostolo Paolo, nei versetti che vanno dal 10 al 13, vi ricordate, dice che il cristiano non solo è chiamato ad amare con amor puro, ad odiare il male e ad attenersi a ciò che è buono, ma anche ad essere teneramente affettuoso verso gli altri credenti. E a cercare soprattutto di onorare gli altri cristiani piuttosto che essere onorato a se stesso. E poi al versetto 11 parla del nostro servizio e dice che il nostro servizio a Cristo deve essere totale, entusiasta, di tutto cuore, zelante, obbediente, diligente, e di conseguenza il versetto 12 indica che avremo delle prove e che dovremo rallegrarci con speranza in quelle prove, dovremo essere pazienti nelle prove e dovremo continuare a pregare diligentemente nel corso di quelle prove, anticipando la gloria che ci attende. Ed essendo sensibili non solo alle nostre prove personali, ma anche al fatto che altri stanno vivendo delle prove, il versetto 13 afferma che dobbiamo distribuire le nostre cose per aiutare a coprire le necessità dei santi e che dobbiamo dare con amore anche agli estranei. Quindi questi versetti includono la famiglia intera, per così dire. Dobbiamo accertarci di prenderci cura di loro, di mostrare amore, di soddisfare le loro necessità, di servirli come per offrire un servizio al Signore, e così via. Quindi abbiamo esaminato il cerchio personale ed il cerchio della famiglia, ed ora questa sera voglio parlare di un terzo e di un quarto cerchio. Il terzo cerchio include, in un certo senso, tutti gli altri, una sorta di cerchio aperto a tutti, ed è presentato nei versetti 14, 15 e 16. Qui allarga il cerchio per parlare di come dobbiamo vivere in relazione a tutti gli altri, senza distinzioni, sia che si tratti di credenti che si tratti di non credenti, ed inizia con le persone peggiori che potremmo incontrare. Versetto 14 dice: benedite coloro che vi perseguitano, benediteli e non malediteli. Qui si spinge ad una dichiarazione più generale, non è particolarmente focalizzato sulla famiglia della fede, ma tutti coloro che ci perseguitano siamo chiamati a benedirli. Benediteli e non malediteli. Ora, questo è il modo in cui dobbiamo vivere benedicendo le persone che ci trattano con intenzioni malvagie, che ci trattano male. Non si tratta di un principio nuovo, di fatto è un principio piuttosto antico, nelle scritture risale all'insegnamento del nostro Signore Gesù, vi ricordate Matteo 5,44, Gesù disse: ma io vi dico, amate i vostri, cosa? I vostri nemici, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. Questo versetto in realtà non è altro che una combinazione di Matteo 5,44 e di Luca 6,27-28, riuniti da manoscritti diversi ed inseriti nella nostra versione autorizzata particolare, ma è un insegnamento che è stato dato comunemente dal nostro Signore. Benedite coloro che vi perseguitano, fate del bene a coloro che vi fanno del male. E questo è un principio molto importante. Ora, solo per un momento potremmo guardare al passo in Luca 6,27, perché è un passo molto importante. A voi che ascoltate, dice, dico, amate i vostri nemici. E l'amore qui si riferisce a che tipo di amore? Ad un amore genuino, un amore sentito, che non sia ipocrita, non che sia falso, non che sia superficiale, ma un amore genuino. Quel tipo d'amore che tutti noi dovremmo avere, come ci dice il versetto 9 di Romani 12. Fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono e pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote, su una guancia, porgili anche l'altra. E a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. In altre parole, il mondo risponderà alla bontà con la bontà. Il mondo risponderà all'amore con l'amore. Per mostrare la peculiarità dell'essere cristiani, noi dobbiamo rispondere con amore a coloro che invece ci odiano e con bontà a coloro che ci fanno del male. Questa è la nostra peculiarità, distintività. Mi ricordo, naturalmente, questa è la nostra peculiarità. Mi ricordo, naturalmente, che non molto tempo fa è stato assassinato nostro nipote Tim Ray, un giovane meraviglioso che molti di voi conoscevano. Amava il Signore con tutto il suo cuore, era dedicato a servire il Signore e che naturalmente stava lavorando a mercato. Alcuni voi sicuramente si ricordano la storia, ma era impiegato ed un uomo andò a fare una rapina per procurarsi della droga e quando Tim si avvicinò per cercare di aiutare il cassiere che stava derubando, l'uomo si girò, gli sparò addosso e gli tolse la vita. Mi ricordo la reazione di Dwayne Ray, suo padre, mio cognato, che ora è pastore a Washington, che allora era qui con noi, e Dwayne era molto preoccupato e voleva vedere l'uomo che aveva ucciso suo figlio perché voleva che conoscesse Gesù Cristo. Quella è sempre stata la sua preghiera. Quando è venuto qui anche qualche mese fa per delle attività legali riguardanti il caso, che a quel punto erano ancora irrisolte, la sua più grande preoccupazione era quella di avere l'opportunità di condividere Gesù Cristo con l'assassino di suo figlio. Però questa è una cosa distintamente cristiana. Mi capite? Questa è una cosa distintamente cristiana. Il mondo non risponde all'omicidio dei suoi cari con amore. Quello è unico. È ciò che ci viene richiesto dalla parola di Dio. Recentemente abbiamo avuto la poco invidiabile esperienza di essere derubati a casa nostra. Patricia è tornata a casa un giorno di questi ed uno dei ragazzi si era dimenticato di inserire l'allarme e quindi entrò in casa. Ovviamente quello non ce lo dimenticheremo più. Questo è successo un paio di settimane fa, ma entrò in casa e non appena varcò la soglia si rese conto che c'era qualcosa che non andava perché c'erano monete dappertutto e quindi andò in cucina e notò che la finestra era stata aperta e che c'erano cose in giro e quindi disse a Marcy: usciamo subito dalla porta sul retro perché c'è qualcuno in casa. Uscirono, chiamarono la polizia, scoprirono che la casa era stata derubata e nella fretta di uscire dalla finestra, pensando che se fossero usciti dalla porta avrebbero fatto scattare l'allarme non conoscendo il sistema, quindi tornarono fuori dalla finestra e mentre uscirono fecero cadere un coltello da macellaio che avevano con loro nel caso si fossero imbattuti in uno dei bambini. E non era passato molto tempo, anzi, proprio il giorno prima, alla stessa ora che Melinda era a casa da sola per un breve periodo, erano già pronti per la grazia di Dio, quello accadde il giorno dopo e naturalmente la reazione iniziale è molto umana, non è vero? Si entra nella propria stanza, la propria privacy è stata invasa e tutto ciò che si considera essere più caro era lì gettato via dappertutto e molte delle cose insostituibili furono prese e noi non abbiamo nulla di valore terreno di fatto, ma alcune cose che avevano un significato sentimentale e molte di quelle erano sparite. Dall'improvviso qualcosa nel tuo cuore sale e ti dice, è proprio qui però che il tuo cristianesimo viene messo alla prova, non è vero? E puoi dimostrare amore verso coloro che hanno invaso la tua privacy, prendendo cose che non gli appartenevano e ti hanno fatto del male. Ed in sostanza quello è il pensiero alle spalle del versetto 14. Quelli che vengono contro di voi, sia che si tratti di una persecuzione spirituale o quello che sia, l'idea qui è situata nella parola dioko, il termine dioko, che fondamentalmente significa perseguire qualcuno con l'intento di far del male. E noi dovremmo rispondere a coloro che ci perseguitano con la benedizione, cioè augurando loro il meglio, benedicendoli, desiderando che Dio riversi su di loro la sua bontà, la sua grazia e la sua misericordia. Ed è quello che Gesù fece sulla croce quando disse, Padre, cosa? Perdona loro perché non sanno quello che fanno e magnanimamente ha voluto che la sua grazia fosse riversata su coloro che gli stavano togliendo la vita. Questo è lo spirito di Stefano, si trova in Atti capitolo 7, versetto 60, che, trovatosi sotto le pietre insanguinate che gli stavano per strappare via la vita, guardò in cielo e disse non imputare loro questo peccato. Potreste anche notare che dice benedici, quello al presente, cioè comunica l'idea di benedire costantemente, e benedire significa celebrare con lode o augurare del bene. È meraviglioso vedere l'esempio di Cristo in tutto questo, perché è una reazione così poco umana, innaturale. Pietro ne scrive in 1 Pietro 2,21, dice «Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme». Ed ecco che arriva «Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato alcun inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente». In altre parole, quando gli si rivolsero contro non si vendicò mai. E non ci deve essere alcuna mescolanza della cosa. Dice benedite coloro che vi perseguitano con l'intento di farvi del male. E poi dice benediteli e non malediteli. In altre parole, non si può tollerare alcuna mescolanza di benedizione e maledizione. Non si tratta di benedirli oltre che maledirli, ma di benedirli senza maledirli affatto. Questo è un modo di vivere unicamente cristiano. Settimana scorsa ho letto un articolo interessante che mia moglie mi ha dato, che arrivò a casa dalla Berkeley, una sorta di giornale di Berkeley che è pubblicato dall'università, ed è composto dalle ultime scoperte di tutti i dipartimenti dell'Università della California, di tutta la scienza, di tutti gli studi che stanno facendo sulla personalità, sulla psicologia, sulla sociologia e così via. Mi è parso interessante notare un articolo relativo al fatto che oggi le persone hanno la pressione alta e un sacco di malattie legate all'ansia e lo studio ha dimostrato che la maggior parte della pressione alta e dell'ansia che deriva dallo stress ed usano molto la parola stress, ma non hanno nulla a che fare con le assegnazioni a lungo termine. In altre parole, non è che le cose funzionino così perché si è in sovraccarico a causa del lavoro, non è che si hanno molte cose da fare e molte cose per la testa, ma la maggior parte dello stress più grave che si verifica è legato a piccole cose, come il fatto di non riuscire a trovare le chiavi della macchina, o il fatto che qualcuno abbia occupato il parcheggio al centro commerciale che si voleva, il fatto di essere in fila per comprare qualcosa, il fatto che qualcuno vi tagli la strada nel traffico, sono quelle le cose che fanno precipitare lo stress e che fanno precipitare le gravi malattie fisiche. Non è il compito difficile a lungo termine, no, no, è la miccia corta. E tutto ciò è legato, credo, ad un crescente egoismo, in cui le persone sono letteralmente consumate dai loro diritti e sono arrivate al punto in cui se si intralcia qualcuno è altrettanto probabile che ti uccidano o che ti guardino, sono allo stesso livello. Stavo tornando a casa, e credo di avervelo detto, un uomo ha iniziato a prendere pugni e finestrini alla mia macchina, ve l'avevo detto? Oh, pensavo di sì. Pensava che gli volessi rubare il posto sulla strada, così mi ha fatto accostare, aveva tutta la sua famiglia a bordo, era dopo il servizio la domenica mattina di 3 settimane fa, e stavamo parlando e lui ha pensato che avessi occupato il suo spazio sulla strada, e così ha accostato, e si è messo di fronte, e così ha pensato, va bene, mi fermo. Non so cosa ha intenzione di fare, ma non ho intenzione di discutere, quindi proverò ad adoperarmi alla pace. Si avvicinò alla macchina, non aveva la maglietta, credo che volesse provare il fatto di essere un macio, quindi venne vicino alla macchina e disse: «Abbassa il finestrino!» Così l'ho abbassato, solo così tanto però. Era violento, ovviamente, lo percepivo. Iniziò a dirmi parolacce che ti avrebbero fatto arricciare i capelli ed io ero lì che lo guardavo negli occhi e dopo che aveva finito gli chiesi: «Ti senti meglio?» Gli dissi: «Non so di cosa si tratti tutto questo, ma se ho fatto qualcosa che ti abbia offeso, mi dispiace». Poi ha tirato indietro il pugno e con tutta la sua forza ha colpito il finestrino più forte che poteva, tanto che ha lasciato uno strato di pelle sul finestrino. E naturalmente poi disse: «Oh!» e si è afferrato la mano. Cioè era assolutamente fuori controllo perché pensava che qualcuno avesse invaso il suo spazio. E io l'ho solamente benedetto dicendo: «Mi dispiace molto. E non ti avrei disturbato mai in alcun modo». E ho lasciato perdere la cosa, gli ho detto: «Forse è meglio che vai in macchina e torni a casa». Cosa che fece? Con una mano molto dolorante. Ma questa è la reazione del mondo, giusto? E ve lo devo dire, gente, è spaventoso vivere nel mondo d'oggi, perché non si sa mai cos'è che le persone sono disposte a fare. L'egoismo è arrivato al punto nel quale non si può nemmeno invadere il territorio di qualcuno senza che scoppi un'ostilità tale. Cioè, forse da meravigliarsi che i matrimoni non sopravvivano? O qualsiasi altra relazione, di fatto. Ma i cristiani sono decisamente ultraterreni e noi non ricambiamo in quel modo, rispondiamo in modo completamente diverso. Quando siamo perseguitati con l'intento di fare del male, non ci vendichiamo. Qualcuno mi avrebbe potuto dire: «Perché non sei sceso dall'auto e non l'hai colpito?» Oppure: «Perché non fai come nei film di polizia, dove il rapinatore si avvicina alla porta e la polizia apre la porta e lo colpisce e poi un bel calcio, lo butti a terra e fa il numero completo, no? Non l'ho mai praticato, quindi...» Ma volevo essere sicuro che, visto che stavo studiando Romani 12, volevo accertarmi di metterlo in pratica quando mi è stata data l'opportunità. E negli ultimi tempi il Signore mi ha dato l'opportunità di vivere questo passaggio e sarò molto felice quando lo terminerò. Sono ansioso di passare al versetto 15, se non vi dispiace. Il versetto 15 dice: «Rallegratevi con quelli che sono allegri, che si rallegrano». E quello è un altro aspetto distintivamente cristiano, cioè che godiamo della gioia altrui. Questa è l'essenza della gelosia, non è vero? Voglio dire, questa è una caratteristica distintivamente cristiana, quella di gioire della prosperità altrui. Infatti, in Proverbi 17,5, gli empi sono descritti come coloro che si rallegrano della calamità altrui. In contrasto con le parole di Paolo, credo siano in 2 Corinzi 2,3, dove dice: «Mi rallegro della vostra gioia». Ed è peculiarmente cristiano essere benedetti dalla gioia altrui, essere in grado di gioire con gli altri. Oh, che bella caratteristica è questa, no? Credo che Paolo l'abbia in mente. C'è un altro passo che potrei citare, credo sia quello giusto, 1 Corinzi 12, 26. Sì, questo. Dice: «Se un membro soffre, tutte le membra ne soffrono con lui. Se un membro viene onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e le membra in particolare». Quindi è distintamente cristiano gioire per l'onore di un altro, gioire per la gioia di un altro. E poi al versetto 15 dice, piangete con quelli che piangono. È anche distintamente cristiano l'essere solidali, non indifferenti. Il mondo sta diventando sempre più insensibile, sempre più indifferente. Ho provato la parola piangere, è una parola interessante in greco, parola klaio, che significa versare lacrime, è una parola molto forte. È la prova della simpatia cristiana, del simpatizzare. Quindi dobbiamo essere contrassegnati come persone molto sensibili a coloro che ci circondano. Quando hanno motivo di gioire, entriamo pienamente e totalmente nella loro gioia. E questo perché li amiamo così tanto, che ci teniamo a loro così tanto, perché siamo così felici che siano così benedetti che non riusciamo a trattenere la nostra gioia. Non è che ridiamo perché dovremmo, non è che siamo felici artificialmente parlando, ma che siamo veramente cristiani e i veri cristiani rispettano così tanto le benedizioni altrui e sono così grati che siano benedetti che anche loro godano vicariamente quella stessa emozione. E i cristiani sono anche coloro che, per solidarietà, capiscono cosa significa condividere le lacrime di un amico, le lacrime di un compagno del corpo di Cristo che si trova nel dolore. Anche quello è distintamente cristiano in un mondo sempre più indifferente, ottuso ed insensibile. E penso a quell'uomo, Geremia, nell'Antico Testamento, che ha avuto un'intera vita di pianti, che aveva ben poco a che fare con ciò che gli stava succedendo. Non è vero? Lo sapevate. Voglio dire, Geremia era benedetto e Geremia era un uomo pieno di gioia. Disse: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio dell'esercito. Ricordate Geremia 15:16? Per lui quindi la gioia c'era, ma non poteva viverla esteriormente in modo assoluto, perché era così sensibile ai problemi del suo popolo. Ed in Geremia 9:1 c'è qualcosa che esprime davvero la profondità del suo cuore. Oh, fosse la mia testa piena d'acqua ed i miei occhi una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. Aveva un tale peso per la salvezza di Israele che desiderava essere letteralmente una fonte d'acqua per poter piangere notte e giorno a riversare l'angoscia del suo cuore per quel popolo che stava perendo senza un giusto rapporto con Dio. Una bella espressione d'amor puro e sensibile. Così quando siamo perseguitati da qualcuno che vuole farci del male, e tutti noi l'abbiamo e lo stiamo affrontando, sia che sia minimamente in relazione a qualche circostanza terrena o per la causa di Gesù Cristo, siamo perseguitati, e forse alcuni di noi che svolgono un ministero più pubblico percepiscono un po' maggiormente tale persecuzione, ma anche voi potreste riceverla al vostro livello, perché potreste riceverla perché state cercando di vivere in un certo modo, perché state cercando di essere fedeli ad un certo standard biblico, state cercando di sostenere ciò che sapete essere la verità di Dio. Ricambiate tali affronti con la benedizione. Poi un altro principio generale da entrambe le parti: rallegratevi con coloro che gioiscono e piangete con coloro che piangono. Ora Paolo aveva in mente un'altra cosa essenziale nel modo in cui trattiamo altre persone, e questo ha fondamentalmente a che fare con tre cose enunciate nel versetto 16. Questa è un'altra parte di questo comportamento generale verso tutte le persone. Il versetto 16 dice: abbiate tra di voi un medesimo sentimento, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Quello è un pensiero molto semplice, significa semplicemente: pensate a tutti nello stesso modo, non siate rispettosi delle persone, non fate il gioco di certi tipi di persone, non pianificate la vostra strategia per raggiungere l'elite. Pensate e considerate tutti nello stesso modo, trattate tutti allo stesso modo. Il capitolo 15 di Romani, versetto 5, e nel futuro ci arriveremo, ma dice: il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. Stessa idea. Non dobbiamo preferire gli uni agli altri. Filippesi 2 è il passo chiave, che lo conosciate già, dice: se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è alcuna comunione vera in Cristo, se vi è un qualche conforto d'amore, se vi è una qualche comunione di spirito, allora dobbiamo trattarci tutti nello stesso modo, avendo lo stesso amore gli uni per gli altri. E per farlo, dice in Filippesi 2, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Superiori a se stesso. In Giacomo 2, dal versetto 1 al 9, Giacomo dice che non si può essere rispettosi di persone, dobbiamo amare tutti allo stesso modo, e se uno si presenta alla congregazione con un anello d'oro ed è molto ricco, non dategli il posto migliore, dite all'uomo che è povero: ecco, mettiti qui sotto il mio sgabello e togliti di mezzo. Non è quello il modo in cui il cristiano risponde. Lo stile di vita cristiano si distingue per il fatto di trattare tutti allo stesso modo, e questo è un modello di vita molto importante. È facile per noi diventare arrampicatori sociali, è facile volerci trovare sempre intorno ai ricchi, ai famosi, ai potenti e a tutto il resto. Però quello non è distintamente cristiano. Il cristiano desidera trattare tutti allo stesso modo. In Filippesi 1:27 Paolo dice: voglio che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. In 1 Corinzi 1:10 Paolo dice: voglio che siate uniti in modo tale che, e le persone che usa qui sono bellissime, in modo tale che parliate tutti nello stesso modo e che non ci siano alcune divisioni, alcuni gruppetti, alcuni strati sociali, ma che siate perfettamente uniti nella stessa mente e nello stesso giudizio. Se non l'avete notato, tutto questo scaturisce dall'amore, tutto questo scaturisce dall'umiltà. È essenziale. Ora, nel versetto 16 propone una seconda affermazione. Dice: visto che dovete trattare tutti allo stesso modo, ci sono due cose che vi aiuteranno a fare quello. La prima è questa. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non pensate o non concentratevi su cose elevate. Upsala. Cose alte, cose elevate. Non cercate la posizione elevata o le persone elevate o la posizione elevata e ciò che è molto stimato, ma lasciatevi attrarre. Ora, lasciarsi attrarre qui non è inteso come una parola paternalistica. Oggi nel nostro vocabolario italiano pensiamo alla condiscendenza come ad un comportamento negativo. Quando si tratta qualcuno con condiscendenza non è positivo. Però qui lasciarsi attrarre dalle cose umili si riferisce semplicemente al discernere. In altre parole, non inseguite le cose elevate, ma lasciatevi trasportare da persone di bassa estrazione. E quel termine, dalle umili o di bassa estrazione, è un termine molto basso. Tapenos, qualcosa che non si alza da terra, che rimane giù per terra, con i più bassi. Ma non significa che si ignorano le persone che sono in alto, ma che non le si insegue, non li si rincorre, non ci si concentra su di loro. Ora, io lodo Dio per coloro che fanno parte della nostra comunione ecclesiale, per coloro che considero amici, che sono anche persone di alto livello, di alta posizione, di alta carica, di alto rango, di significato nel mondo, degli uomini, così come lo sono nel regno di Dio. Però lodo anche il Signore per quegli amici, per quei miei amici che non sono a quel livello, che sono a livello più basso, che sono ugualmente ricchi, che arricchiscono la mia vita e che significano tanto per me quanto gli altri. E questo è un pensiero distintamente cristiano, ed è esattamente quello che Paolo sta dicendo. I nostri sentimenti devono essere talmente in linea con le cose umili che siamo perfettamente a nostro agio con le persone che non si elevano al di sopra del suolo. Il punto è che non c'è posto per l'aristocrazia nella Chiesa, non c'è posto per l'alta società, dobbiamo trovarci a casa nostra sia con gli umili che con gli altri. Penso che questo sia illustrato in modo così bello in Luca, andreste per esempio a Luca 14, per un momento Luca 14, versetto 13. Anzi, versetto 12 diceva pure a colui che lo aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i tuoi vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio. Sapete come funziona, no? Ti devono ospitare loro, no? Voi li invitate, loro devono invitarvi di conseguenza. Ma quando fate un convito, chiamate i poveri, chiamate gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e così sarete benedetti, perché non hanno modo di contraccambiare. Volete sapere una cosa? Se porti a casa i ricchi, quelli troveranno il modo di ripagarti. Se porti a casa i poveri, però, indovina un po' chi è che ti ripagherà. Il Signore ti ripagherà. Perché sarai ricompensato alla resurrezione dei giusti. Quindi, da chi volete essere ripagati? Da ricchi o da Dio? I ricchi sono i più ricchi. È bello, no? Quando si invita qualcuno e questi rispondono ospitandovi di conseguenza, portandovi un bel regalo, ma il loro dono non può compararsi a quello che il Signore ha in serbo per voi. Quindi, la prossima volta che organizzate una cena, chiamate i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, perché loro non potranno mai ricambiare. Così facendo, imparate a sentirvi a casa, a lasciarvi trasportare da quelle persone che sono in basso o di basso grado sociale, secondo gli standard di questo mondo. La verità è che l'idea di basso livello non ha nulla a che fare con la spiritualità. Non si tratta di dire che sono di basso livello spirituale, ma che nella scala sociale sono all'ultimo gradino. Io ho scoperto molto spesso che alcune di quelle persone che sono basse sulla scala sociale sono molto, molto alte su quella spirituale, non è vero? E poi dice, per di più, se volete vivere questa vita ad umiltà che vede tutti allo stesso modo e che tratta tutti nello stesso modo, allora non dovete solamente non focalizzarvi sulle cose elevate e discendere di interesse verso le cose più basse, ma in secondo luogo non vi stimate saggi da voi stessi. In altre parole, non diventate saggi a voi stessi pensando di saper tutto. In altre parole, non siate soddisfatti con il pensare che tutto inizia e finisce con voi. Non appoggiatevi sulla vostra cosa, sulla vostra comprensione. Quindi cos'è che sta dicendo? Se volete trattare tutti allo stesso modo, ci sono due cose che dovete capire. Nella Chiesa non c'è aristocrazia sociale e non c'è aristocrazia intellettuale. Non ditevi, beh, sai, sono così saggio che non vorrei mica avere la casa piena di stolti, cosa potrei mai dire loro? Giusto? Quello è il punto. Io ho bisogno di persone che siano al mio livello. Non c'è alcuna aristocrazia sociale, non c'è alcuna aristocrazia intellettuale, non ci sono caste nel corpo di Cristo. Ed è così che dovrebbe essere. C'è una teoria che gira nei circoli che si chiamano gruppi di crescita delle chiese. Molte teorie in questo settore della crescita della chiesa, teorie filosofiche sul perché le chiese crescono. Ed una di queste teorie si chiama unità omogenea, ovvero l'idea che le chiese crescano secondo le linee di unità omogenee. In altre parole, se avete una chiesa in cui tutti hanno i capelli biondi, gli occhi azzurri, lavorano allo stesso livello sociale, quello contribuisce in modo determinante alla crescita, perché quelle persone attraggono uguali e di conseguenza la chiesa cresce. Se c'è una chiesa in cui tutti sono di colore e provengono da una sorta di esperienza di ghetto, di strada, quella chiesa tende a crescere perché tutti hanno legami comuni o omogenei. E una delle minacce alla crescita della chiesa è una conglomerazione non omogenea, cioè eterogenea. I teorici ci dicono che una chiesa del genere probabilmente non crescerà troppo. Bene, per molti anni le persone che insegnavano questi principi portavano gruppi di studenti ai quali stavano insegnando queste cose qui a Grace. E l'hanno fatto per 3-4 anni quando si trovavano qui in vista per qui di visita per il seminario. Poi però hanno smesso e abbiamo scoperto il perché e dissero: non li portiamo più perché la vostra chiesa non si adatta alla nostra teoria. È quello che hanno detto esattamente. Non sembravano preoccupati del fatto che la loro teoria sia stata smentita, ma eliminarono il problema non permettendo agli studenti di vedere una chiesa che violava la loro teoria. Però io ringrazio il Signore che la nostra chiesa, anche se in una certa misura è un po' omogenea, cioè parliamo tutti inglese, non è vero? E viviamo tutti in un certo parametro della società qui circostante della California meridionale, ma in molti, molti modi la nostra chiesa è rappresentativa di una vasta, vasta gamma di strati sociali ed intellettuali. Giovedì ho ricevuto una telefonata, e questo lo vedrete, ma mi chiamò uno scrittore delle US News e World Report, che ovviamente è una rivista internazionale, che ovviamente è una rivista nazionale, molto nota, e mi disse: stiamo scrivendo un articolo speciale sulle grandi chiese indipendenti d'America, e la vostra chiesa è una di quelle che abbiamo selezionato. Ora, io non so perché stiano scrivendo un articolo sulle chiese indipendenti sulla US News e sul World Report, ma penso che sia fantastico, e non credo che sapesse nemmeno che eravamo stati citati in giudizio, che ha funzionato a nostro favore, perché tutti quelli che hanno scritto qualcosa sul nostro conto l'hanno fatto per evidenziare una causa legale. Ma lui voleva conoscere la nostra chiesa, voleva sapere se avevamo un ministero per gli spagnoli, se avevamo un ministero per le persone di colore nella chiesa, se avevamo uno per le persone asiatiche nella chiesa. Io cominciai a parlargli di tutti i ministeri che abbiamo, e quindi lui mi chiese perché vengono tutti nella nostra chiesa, al che risposi: perché noi siamo fermi sulla parola di Dio, e quello è il nostro terreno comune, ed è lì che siamo uno in Cristo, intorno al Salvatore e dalla sua parola. E ho continuato a descrivere la cosa e dissi: non facciamo altro che credere alla Bibbia. Mentre stavamo parlando, lui disse: sì, qual è il genio della vostra indipendenza però? Al che risposi: non siamo. E disse: perché non appartenete ad una grande denominazione? Dio disse: perché molte delle grandi denominazioni sono invischiate in un sacco di cose che non crediamo siano bibliche. Ma ero davvero entusiasta di potergli dire che la nostra chiesa è composta da un ampio spettro di persone, perché penso che sia così che la chiesa dovrebbe essere, non è vero? Perché il nostro ministero non è orientato alla socialità, non è orientato all'intelletto, è orientato spiritualmente e biblicamente alla parola di Dio, e tutti possono collegarsi alla parola di Dio, quindi non c'è alcuna aristocrazia. Ma la cosa va anche oltre quello, si spinge persino al di fuori della chiesa, perché penso che dobbiamo raggiungere le persone umili e quelle elevate in contemporanea, senza inseguire nessuno dei due in principio, però essendo disponibili per entrambi. Ora il cerchio si allarga di nuovo un'ultima volta nel versetto 17, prima era personale versetto 9, poi riservato alla famiglia versetti dal 10 al 13, e nei versetti 14, 15, 16 sono stati inclusi tutti, includendo anche la famiglia cristiana, e come ho detto il cerchio si è allargato in modo da essere onnicomprensivo. Ora però infine c'è un altro elemento che è stato introdotto nel versetto 14, che riguarda la fase 4 del cerchio, i nemici personali. Ora parla dei nemici personali e voglio che lo ascoltiate attentamente, poi voglio illustrarvelo e voglio finirlo, perché la prossima settimana ci sono i concerti e poi il periodo natalizio e poi il nuovo anno, e non credo riusciremo a tornare su questo argomento per un po' di tempo. Quindi allacciatevi le cinture di sicurezza perché si parte, ok? Tenete presente che questi cerchi si allargano ed ora si allargano fino a comprendere anche i nostri nemici personali, in un senso molto diretto. Il versetto 17 dice: non rendere a nessuno male per male. E qui si torna direttamente a quello che abbiamo visto nel versetto 14. Solo che il versetto 14 era positivo. Benedici coloro che ti perseguitano, coloro che ti cercano per farti del male. Qui dice però: non fate del male a nessuno quando vi fanno del male. Questa è una reazione molto naturale, non è vero? O potresti dire: aspetta un attimo, John, che dire dall'Antico Testamento dove si dice in Esodo 21, Levitico 24, Deuteronomio 19, occhio per occhio, dente per dente? Quello si riferisce alla legge pubblica. La prescrizione mosaica ha a che fare con la nazione. Una nazione deve avere un sistema di giustizia che si vendica del male, giusto? Così, dove c'è l'omicidio, ci dovrebbe anche essere l'esecuzione dell'omicida. Dove c'è il furto, ci dovrebbe essere una giusta retribuzione sul ladro. C'è l'idea dell'occhio dell'occhio e dente per dente in una società governata da uomini, in un governo organizzato dalla legge. Ma quello non si riferisce ad una vendetta privata. Quello è il punto. Il disegno di Dio per la società non è la legge dei giustizieri. Sappiamo, secondo quello che dice Romani 13, che studieremo tra poco, sappiamo però che la polizia e i soldati o di una nazione non portano la spada in vano, sono i ministri di Dio, e dice nel versetto 4, che sono dei giustizieri per infliggere giusta punizione su chi fa del male. Quindi nella società c'è una certa vendetta, però vi dirò questo, quando la società non lo fa, si mette sotto il giudizio di Dio. Leggendo l'Antico Testamento si scopre che Dio esige sangue per sangue, e noi nella nostra società permettiamo che il crimine resti impunito. Cioè, l'abbiamo sempre permesso. Ci sono assassini che girano impuniti dappertutto, scappatoie nella legge, questo e quell'altro. E credo che la nostra società ne sia responsabile, perché non abbiamo ripagato il male con il processo giudiziario, la legge di Dio, che è ordinata per la società. E quindi la nostra società ha la colpa di non punire i malfattori, e credo che questo ci metta nella posizione di essere giudicati da Dio. Ma per quanto riguarda la vendetta privata, non c'è posto per quella, non c'è posto. E quindi dice: non rendete nessuno male per male. Quella non è la nostra responsabilità. Non ci vendichiamo, non ci rivendichiamo, non abbiamo quel tipo di spirito. Prima Tessalonicesi 5,15 Paolo dice ancora: guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, non ricambiate mai male per male. Anzi, cercate sempre, dice, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Prima Pietro 3,9 segue sostanzialmente la stessa idea. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite. O letteralmente ciò che è buono, fate ciò che è buono, e quella è la stessa cosa di Prima Tessalonicesi 5,15. È quasi una citazione esatta, parola per parola. Infatti, dice, invece di restituire il male, restituite cosa? Il bene. Restituite il bene. Rendere, è una parola interessante, rendere ciò che è buono, ciò che è bene. La parola significa pensate in anticipo, cioè pianificate di fare qualcosa, premeditate la propria bontà in modo da non esserne colti di sorpresa. Lasciate che vi illustri lo scenario. Quando qualcuno vi fa del male, se siete predisposti ad una reazione momentanea, agirete con il male contro il male, giusto? Quella sarebbe la reazione naturale. Quindi dovete premeditare e dovete predisporvi a fare del bene quando siete accolti dal male. È un processo di preparazione. Quindi qui stiamo tornando a quello che stavamo dicendo la settimana scorsa. Di cos'è che stavamo parlando la settimana scorsa? Dell'auto, cosa? Dell'autodisciplina. Una vita disciplinata è caratterizzata da una mente ordinata in cui tutte le reazioni sono premeditate, in modo tale che quando qualcosa si presenta non sono lasciato a reagire dalle emozioni nude e crude che ho, ma ho già riflettuto, ho già percepito in anticipo, sono già preparato, e se dovesse accadere sarei pronto a rispondere con bontà. Questa è la vita premeditata, ordinata e disciplinata. Stiamo dicendo di premeditare la nostra bontà senza farci cogliere impreparati. E quando dice fate onestamente, la parola onesto è kalos, visibilmente buono, esteriormente buono, apertamente buono, tangibilmente buono. In altre parole, quando qualcuno vi fa del male, fategli del bene, in modo che possano vederlo e che sia visibile. Non è che sia solamente un pensiero, un'emozione privata, ma un atto visibile di bontà, in modo da restituire qualcosa di buono, di gentile o di cortese. Ho cercato di farlo nel corso degli anni, ricevo molte lettere interessanti, nelle quali molte persone sono adirate per qualsiasi ragione. Per esempio oggi ho sentito che qualcuno ha detto che io sono un eretico, e ricevo molta posta, molte persone, non so perché siano così arrabbiati, ma è così. Nel corso degli anni ho imparato, spero ho imparato, a premeditare la cosa, così che quando si presenta ho una risposta standard. Ed è una risposta che confido, una risposta di gentilezza, che in sostanza risponde e dice grazie, grazie per la sua preoccupazione, preghi per me, se ho fatto qualcosa che l'ha offesa, mi perdoni, voglio essere tutto ciò che Dio vuole che io sia e voglio che continuate a pregare affinché io possa essere l'uomo che Lui vuole che io sia. Quello è il modo di rispondere al male. Se è possibile, date anche qualcosa in cambio alla persona, qualcosa che sia tangibilmente espressivo della vostra gentilezza nei loro confronti. Così il nostro comportamento dovrebbe lodarci nei confronti di coloro che ci fanno del male, un principio molto elementare. Il cristiano, quindi, deve riflettere sulle sue risposte in modo che, quando si trova di fronte ad una situazione malvagia, ha premeditato una risposta giusta, in modo da rappresentare correttamente il Dio a cui appartiene, in modo che, come dice Tito 2:10, adorni la dottrina di Dio. Al versetto 18 però Paolo aggiunge un altro pensiero che riguarda i nostri nemici personali. Se è possibile, versetto 18, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Ora mi piace quella affermazione perché è molto pratica. Sta dicendo voglio che viviate in pace, ma riconosco anche alcune cose. Fatelo se possibile. Ci sono persone con cui si cerca di fare pace, ma non è possibile. Ve ne siete mai resi conto? Non è possibile, non si può. Voglio dire, è impossibile. A volte non si sa proprio che fare. E anche se si è provato tutto, si prova, continua a riprovare, però sembra non avere mai successo. E quindi ci si può confortare, perché qui dice, se è possibile, anche lo Spirito Santo sapeva che non è sempre possibile. Quindi per quanto dipende da voi. Perché? Perché bisogna essere in due per fare la pace, no? Perciò se è possibile, per quanto dipende da voi, non permettete mai che il conflitto sorga o provenga da voi. Mai. Fate sempre la pace. E non mi importa se hanno ragione o torto sulla loro condanna, fate la pace. Da parte vostra fate sempre la pace. Non scegliete mai il conflitto. Ora, dice, per quanto dipende da voi, ora, questa è un'affermazione molto importante perché a volte è molto difficile sapere fino a che punto spingersi. Si potrebbe dire, se voglio davvero fare la pace qui dovrò compromettere la verità, dovrò fare un passo indietro sulla verità, questo sarà furioso se non cambia la mia dottrina. Pure a meno che non dica, ho torto e ha ragione, quello che sia, va bene così. Quindi bisogna tornare a quella frasetta, per quanto dipende da te. Ci sono alcuni punti dove si arriva alla linea di fondo e la cosa non è negoziabile. Avremo la pace? Farò tutto il possibile per aver pace, tranne compromettere ciò che credo sia la verità. Giusto? Non sono disposto a quello. Non sono disposto a quello. E se quello è quello che mi stai chiedendo di fare, allora io non sono disposto a quello. Ma, per quanto dipenda da me, per quanto possa farlo, l'unica cosa che non posso fare è violare la parola di Dio, ma per quanto dipende da me, sono disposto a farlo. Ed anche Gesù disse, guarda, io sono venuto al principe della pace, ma non per portare la pace, ma la spada. So che mentre porto la pace ad alcuni, porto anche la spada ad altri. E poi disse, sono venuto per mettere un uomo contro la sua stessa famiglia, madre, figlia, padre, figlio. Sapete il passaggio, Matteo 10, dal 34 al 36? Gesù disse, io so che arriveranno momenti nei quali, anche se verrò in pace, non potrò portarla, perché non sarò disposto a compromettere la verità. Quindi, per quanto dipende da voi, senza scendere a compromessi sulla verità, e se possibile, ed ecco che arriva il pensiero principale, vivete in pace con tutti gli uomini. Vivete in pace con tutti gli uomini. Cercate di adoperarvi alla pace. Sapete, il mondo è pieno di piantagrani, non è vero? Di semplici piantagrani, di persone irritanti. Però la saggezza che proviene dall'alto, dice Giacomo 3:17, la saggezza che viene dall'alto è prima di tutto cosa? Pura E poi, già lo sapete, pacifica, amo quello. Proprio accanto alla purezza c'è cosa? La pace. Sei tu o ti stai tu adoperando la pace o sei l'opposto? Non cercare problemi, ricerca la pace, ricerca la pace. Voglio darvi un'illustrazione. Andate nella vostra Bibbia a Giudici 14 e questo vi piacerà. Spero che vi sia piaciuto finora, però questo specialmente vi piacerà. Voglio raccontarvi la storia di Sansone. Giudici 14, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè e Giudici. Giudici. E voglio solamente darvi uno spunto tratto dalla vita di un uomo che non sapeva cosa significasse adoperarsi alla pace e che vivette delle cose interessanti e gli restituì sempre il male per male. Una storia incredibile. C'è una piccola cittadina nella terra di Israele, proprio al confine tra Dan e Giuda. Una cittadina di nome Zora, Z-O-R-A-H, Zora. Si trova a circa 15 chilometri all'ovest di Gerusalemme, nella Shephelah, ed in quella cittadina viveva un uomo di nome Manoah. La moglie sterile di Manoah fu dato un figlio di nome Sansone, che doveva essere un nazirita, ovvero nazir, doveva essere separato per tutta la sua vita, non poteva tagliarsi i capelli, non poteva bere vino né bevanda forte, doveva vivere una vita molto circospetta, non poteva toccare alcun cadavere, tutte quelle cose che facevano parte di quel voto di nazireato, ed il suo compito era quello di liberare Israele dai Filistei. Ora, i Filistei avevano affollato Israele, Zora era un villaggio israelita. Ad un'ora di cammino c'era un villaggio filisteo chiamato Timna, a circa 4 km di distanza. Quindi i Filistei avevano invaso quella terra al punto che si trovavano a 4 km di distanza da quel villaggio e a meno di 20 km da Gerusalemme. I Filistei stavano occupando la terra. Erano una grande minaccia per Israele, anche se a quel tempo c'era una certa pace, la loro minaccia era grande. Quindi Dio suscitò quest'uomo, Sansone, per giudicare i Filistei. Notate il versetto 1 del capitolo 14, Sansone scese a Timna. E questo fu il suo primo errore, non sarebbe mai dovuto andare in quel villaggio filisteo, però aveva problemi, aveva un problema, aveva occhi per le donne. E lì vide una donna tra le figlie dei filistei. Là vide questa ragazza e da quello che so sul modo in cui la gente si vestiva a quei tempi, non si poteva vedere molto, però gli piacque quello che vide. Quindi tornato a casa ne parlò a suo padre e a sua madre e disse: ho visto a Timna una donna. Ora ovviamente aveva dei problemi. Andò lì, vide questa donna e era tutto preoccupato e quindi disse: prendetemela dunque per moglie. Piuttosto forte, no? Ma forse se tuo figlio è Sansone, non lo vuoi infastidire più di tanto, no? Quindi suo padre e sua madre gli dissero: non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie tra i filistei incirconcisi? Cioè, non puoi trovarti una ragazza giudea? Devi andare per forza a sposarti una filistea? Vuoi veramente violare la tradizione? Vuoi rovinare la nostra famiglia? Come faremo a convivere con i tuoi suoceri? Che razza d'accordo è questo? Era un tipo piuttosto ostinato. Quindi Sansone rispose a suo padre: prendimi quella perché mi piace. Quindi Sansone vide questa donna, filistea, e la desiderò. Versetto 4 dice che suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore. Sansone infatti cercava un'occasione di contesa da parte dei filistei. In quel tempo i filistei dominavano Israele. Ora questo presenta una svolta unica nella storia. Non è da parte del Signore che Sansone desiderò la donna filistea, ma era dal Signore che il Signore avrebbe annullato la bramosità di Sansone per i suoi scopi personali. Non era da parte del Signore il fatto che Sansone desiderò questa donna filistea, però era dal Signore il fatto che lui avrebbe annullato la bramosia di Sansone per i suoi scopi personali. E da quella bramosia di Sansone, dal caos che ha provocato, Dio avrebbe infine portato la distruzione dei filistei, il che significa che sia per rettitudine o iniquità, Dio avrebbe comunque portato a termine i suoi desideri e sarebbe stato molto meglio se Sansone avesse agito con rettitudine ed avesse giudicato i filistei per conto di Dio, fosse stato benedetto piuttosto che aver agito senza rettitudine ed essere stato schiacciato a morte come un cieco. Ma egli fece la sua scelta. Quindi il versetto 5 dice: poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Timna. E quando giunsero alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro, ruggendo. Lo spirito del Signore investì Sansone, che senza aver niente in mano squartò la belva come uno squarta un capretto, prese il leone, lo squarciò a mezz'aria e non disse nulla ai suoi genitori. Non essere stati da qualche altra parte, era partito per il suo viaggio e il tutto era accaduto. Prese il leone, lo uccise e poi scese, parlò alla donna e quella gli piacque. Poi nel versetto 8, di lì a qualche tempo tornò per prenderla e uscì di strada per vedere la carcassa del leone, tornò giù per la stessa via dove c'era anche la Filistea, scese a riprenderla e vide la carcassa ed ecco, nella carcassa del leone c'era uno sciame d'api e del miele. Naturalmente lo prese in mano, violando il suo voto di nazireato, toccò un corpo morto, quello non era accettabile, iniziò a mangiare il miele, prese in mano il miele e si mise a mangiarlo per via e quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre ne diede un po' anche a loro ed essi ne mangiarono, ma non disse loro che aveva preso il miele dalla carcassa del leone. Quindi anche il padre scese a trovare quella donna con la speranza che lo fece con l'obiettivo di abortire la cosa intera, ma una volta là Sansone fece un convito perché tale era il modo di fare dei giovani e non appena i parenti della sposa videro Sansone invitarono 30 compagni perché stessero con lui, portarono 30 uomini, immagino che abbiano pensato che avesse bisogno di essere sorvegliato perché forse la sua statura era grande, quindi avevano paura. Però appena lo videro, Sansone gli disse: voglio darvi un enigma. Gli enigma erano un qualcosa di grosso ai tempi, perché non c'era la televisione, non c'era niente, quindi si raccontavano indovinelli, come le barzellette, come quando la gente parlava ai tempi, no? E quindi si raccontavano degli enigmi, degli indovinelli, e dice: se voi me lo spiegate entro i 7 giorni del convito e rispondete, vi darò 30 tuniche e 30 vesti. Ora, quello che significa è che quei vestiti, il termine usato qui indica per un abito di alta classe, un abito di alta classe, super elegante, qualcosa di piuttosto costoso, sta dicendo. Vi darò un guardaroba intero se riuscite a risolvere questo enigma. Un rischio molto costoso. E se non ci riuscirete, allora voi mi darete 30 cambi di vestiario. E quelli gli dissero: proponi il tuo enigma e noi l'ascolteremo. Considerarono di avere una settimana intera per lavorarci. E l'indovinello era: dal mangiatore è uscito del cibo e dal forte è uscito il dolce. Ci provarono per 3 giorni ma non riuscirono a spiegarlo. E quello che successe è che il 7° giorno, dopo che l'intera settimana era trascorsa, le nozze duravano una settimana intera. Vi ricordate, abbiamo detto molte volte che l'ultimo giorno tutto si completava, tutti se ne andavano e il matrimonio veniva consumato. Allora dissero alla moglie: tenta tuo marito affinché ci spieghi l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Se non ci dà la risposta ti bruceremo viva. E quella è tanta pressione da imporre su una giovane. Era spaventata. Ora, non sappiamo esattamente, probabilmente le dissero questo il 7° giorno, ma forse era da tanto che glielo dicevano. Il testo sembra indicare che gliel'abbiano detto per tutto il periodo e poi alla fine, il 7° giorno, le abbiano detto: ti bruceremo viva. Quella fu l'aggiunta, però mi sa che era un qualcosa che fu chiesto per tutta la settimana. Quindi andò e pianse tutto il tempo: mi odi, Ona, mi ami. E si poteva sentire quel lamento, quella lamentela come un rubinetto che gocciola. E Sansone, visto che la stava per sposare, voleva avere una luna di miele felice, non voleva aver nulla a che fare con tutti quei pianti. E non mi ami, oh, altrimenti mi diresti il tuo indovinello, o hai proposto quell'enigma e non mi dici la risposta. E lui disse: non me l'ha detto mio padre, mia madre, nessuno lo sa, perché dovrei dirtelo a te. Ma quello non fece altro che peggiorare la situazione. E lei continua a piangere, a piangere, a piangere tutto il tempo. Viene a mia... Che faticaccia! Così, alla fine del versetto 17, gli diede la risposta e lei la riferì al gruppo. Altrimenti l'avrebbero bruciata insieme a suo padre. Però alla fine si arrese. Glielo disse e lei lo disse a loro. Perché? Non poteva più sopportarla. Una donna in lamentela è peggio dell'assalto di un esercito. E gli uomini della città dissero: lo sappiamo? E gli diedero la risposta e lui era davvero arrabbiato, era arrabbiatissimo. Che il versetto 19 dice: egli scese ad Ascalon e vi uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le vesti a quelli che avevano spiegato l'enigma. Cioè, Ascalon si trovava più o meno a 28 km di distanza. Partì di là, andò a 28 km di distanza, perché? Perché non voleva farlo lì, avrebbero saputo dov'era. Così andò in un'altra città, uccise 30 uomini, impacchettò tutti i loro vestiti, li riportò indietro e distribuì a loro. Sapete cosa è successo mentre era via? La sua povera e lamentosa futura moglie, in piedi sull'altare, lui era in giro ad uccidere 30 persone, cammina 30 km, non so quanto tempo ci abbia messo, ma non poco. Così lei era lì all'altare e suo padre era tutto imbarazzato e quindi la fa sposare con il testimone. Proprio così. Versetto 20 dice: ma la moglie di Sansone fu data al compagno che gli si era scelto per amico. Non poteva mica rimanere lì a struggersi sull'altare, c'erano tutti i festeggiamenti, non poteva mica ripetere la cosa, troppo costoso, quindi falla sposare, disse il padre, e così il testimone la sposò. Ritornò nel periodo della mietitura del grano e disse: ah, porta con sé un bambino, e dice: sai, voglio entrare in camera da mia moglie, ma il padre di lei non glielo permise. E gli disse: credevo sicuramente che tu l'avessi presa in odio, perciò l'ho data al tuo compagno. Ecco qui, prendi sua sorella minore. Perché disse quello. Non vi ricordate di chi si tratta? Sansone! Non lo voleva arrabbiato con lui, quindi ebbe un'altra figlia e disse, oh, ecco qui, qui, qui. Aveva appena massacrato 30 persone, quindi... Dice, prendila, prendila, prendila pure. Bene, ora era molto arrabbiato. Non era solo arrabbiato con i ragazzi per l'enigma, ma era arrabbiato anche con i filistei e con la pressione che avevano esercitato sulla ragazza e sul padre. E quindi era così furioso che andò a prendere 300 volpi, versetto 4, le legò tutte insieme e mise delle torce tra le code, a parlare della crudeltà sugli animali. Accese le torce e le mandò a correre per i campi. Proprio questa era qualcosa piuttosto comune a quei tempi. Se si voleva fare qualcosa al proprio nemico, si bruciava il suo grano, la sua terra, e quella era la vera vendetta. Ora la vendetta era veramente in atto. E si stava vendicando per l'enigma, uccidendo 30 filistei. Gli portarono via la moglie, quindi bruciò i campi dei filistei. L'uomo era in preda alla vendetta. È impensabile quello che passarono quelle povere volpi. E giù al versetto 6, i filistei chiesero, chi è che ha fatto questo? Fu risposto, Sansone, il genero del Timneo, che ovviamente non lo era, perché era arrabbiato del fatto che aveva perso sua moglie. Quindi i filistei erano così arrabbiati quello che gli aveva fatto che andarono a bruciare il padre e la figlia. Non ha senso. Perché non bruciarono Sansone? Non siete sciocchi. La cosa più vicina a Sansone era la donna e suo padre. E così li bruciarono. Sansone disse loro, poiché agite in questo modo, siete certi che non mi fermerò finché non mi sarò vendicato di voi, e li sbaragliò interamente, facendo una grande strage. Quando ebbe finito, andò sulla roccia. Perché? Perché aveva bisogno di nascondersi un pochino, di riposarsi un pochino. Poi filistei gli si scagliarono contro. Mamma, a questo punto la vendetta si stava veramente intensificando, e voi ovviamente sapete cosa successe. Si avvicinarono alla roccia, 3.000 uomini si avvicinarono alla roccia, dove si trovava nel versetto 11, ed egli ne uscì e disse solo. Al versetto 13 dissero, no, ti legheremo soltanto e ti daremo nelle loro mani, ma certamente non ti metteremo a morte. Così lo legarono con due funi nuove, lo fecero uscire dalla caverna. Quando giunse a Lechi, i filistei gli si fecero incontro con grida di gioia, ma lo spirito del Signore lo investì e le funi che aveva alle braccia divennero come fili di lino a cui si appicchi il fuoco, ed i legami gli caddero dalle mani. Poi, trovata una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, la afferrò e uccise con essa 1.000 uomini. Poi cantò una canzoncina, con una mascella d'asino, un mucchio, due mucchi, con una mascella d'asino ho ucciso 1.000 uomini. Una bella canzoncina sul massacro. E tutto quello era per vendetta, tutto quello non era altro che vendetta. E quando ebbe finito di parlare, gettò via la mascella. La gettò via. E chiamò a quel luogo Ramat Lechi, e poi ebbe molta sete, e pensò che sarebbe morto di sete. Non uccidere 1.000 persone si diventa sedati, no? Tanto lavoro. E il Signore gli diede dell'acqua e giudicò Israele al tempo dei Filistei per 20 anni. Sapete cosa accade dopo, no? Vide un'altra donna, conoscete il resto della storia, la piacque così tanto che la volle, le piacque anche lei, e dei Filistei lo volevano così tanto morto che sapevano di averlo in pugno, perché il suo punto debole erano le donne, e quindi arrivarono a Delila e dissero scopri dov'è la sua forza, e poi alla fine lui confessò, è vero? E conoscete la storia. Ma prima di quello fece davvero delle cose straordinarie. Non ho tempo di raccontarvi tutta la storia, ma prese le porte di una città e se ne andò con queste porte enormi e massicce, cioè se ne andò con tutte queste travi di legno enormi ricoperte di metallo, e con quelle salì sulla collina camminando per più di 40 chilometri. Quello si trova nel capitolo 16. Ma quella donna lo fece confessare e i filistei arrivarono e dissero l'abbiamo preso, gli scavarono gli occhi, lo accecarono, gli tagliarono i capelli e lo costrinsero a tirare un mulino di grano, infine i capelli gli crebbero, e vi ricordate che tornò al tempio dei Filistei e disse mettete le mie mani sulle colonne così da potermi rialzare, invece la spinse via e qualcosa come 20.000 Filistei, compreso se stesso, furono schiacciati a morte, ma il punto è che la vendetta non finisce mai finché tutti i coinvolti muoiono. È la più grande illustrazione dell'idiozia della vendetta registrata nelle pagine delle Sacre Scritture. Allora, con tutto questo in mente, tornate a Romani. In Romani capitolo 12, versetto 19, Paolo dice, carissimi, ed è un grido sensibile, un grido pensoso, dice, carissimi, non fate le vostre vendette Non fatelo. Non fatelo. Non eseguite la giustizia. La parola significa letteralmente punire, ekdekeo. Non andate in giro a punire le persone per il loro male. Non siete chiamati a quello. Ma, guardate qui, piuttosto abbandonatevi all'ira. Che cosa significa? L'ira di Dio. Ma piuttosto cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto, Deuteronomio 32-35, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice chi? Il Signore. Lasciate che sia il Signore a farlo. Non fatelo voi. Non restituite male per male, non vendicatevi, non punite. Lasciate spazio all'ira di Dio, perché è scritto a me la vendetta, io darò la retribuzione. Lasciate che sia il Signore a farlo, ad occuparsene. Questa è la promessa di Dio. Egli si occuperà del peccato. Nessun peccatore, credetemi, sfuggirà mai alla sua giusta ricompensa. Non è vero? Non sento il bisogno di vendicarmi, non sento il bisogno di punire nessuno. Non devo vendicarmi mica. Dio ci penserà. Dio si prenderà cura di quello. Dio è un Dio giusto. Leggete Naum capitolo 1, Abacuc capitolo 1, Salmo 37, Salmo 94. Dio retribuirà il male. Ma piuttosto, versetto 20, se il tuo nemico ha fame, cosa? Dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Uff. Non vendicatevi, aiutatevi. Aiutalo. E ci potremmo chiedere perché? Perché mai? Perché facendo così radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Questa è una frase affascinante. Vuoi sapere da dove viene? È piuttosto oscura, ho avuto alcune difficoltà a trovarla. Ci sono molti commentatori che ne parlano, ma c'è un antico rituale egiziano che era conosciuto nel mondo antico. Quando un uomo nella cultura egiziana voleva dimostrare la sua vergogna pubblica, la sua colpa pubblica, quando voleva mostrare il suo spirito di pentimento, di ravvedimento, portava sulla sua testa una padella di carboni ardenti, che rappresentava il dolore bruciante della vergogna, il dolore bruciante della colpa. E Paolo sta dicendo che quando trattate un nemico con amore e lo nutrite e lo dissetate, gli mettete sul capo una vergogna bruciante per il male che ha fatto. Capite? Gli fate provare vergogna, una vergogna bruciante. Quindi, versetto 21, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con cosa? Con il bene. Quella è un'affermazione distintamente cristiana. Distintamente cristiana. La parola vincere è nikao, dalla quale abbiamo la Nike, il missile Nike o la scarpa Nike, che significa vittoria. Siate vincitori, siate conquistatori, facendo cosa? Vincendo il male, facendo il bene. Non siate vittime, siate vincitori. Piuttosto pratica come cosa, no? Lasciate che riassuma il tutto, va bene? Siete stati molto pazienti stasera. Permettetemi di riassumere il tutto con un ripasso veloce, ok? Ascoltate attentamente, cercare di cogliere il flusso. Che cos'è un cristiano e quanto distintamente dovrebbe vivere? Ecco che arriva. Cominciamo con un amore puro, odiamo il male, tenendoci fermamente ciò che è buono. Con umiltà ed affetto ci preoccupiamo del prossimo e con entusiasmo e grande sforzo ed affetto serviamo il Signore. E quando arriva l'inevitabile resistenza al nostro servizio, la affrontiamo con speranza, gioia ed una preghiera credente. E quando vediamo altri che si trovano nelle stesse prove, li raggiungiamo e condividiamo i nostri beni, le nostre case, con tutti coloro che ne hanno bisogno. E quando siamo osteggiati nel nostro servizio a Cristo, benediciamo coloro che ci osteggiano e ci perseguitano. E ci facciamo avanti per godere della gioia altrui e per sopportare il dolore altrui. Non desideriamo alcun prestigio personale, non ricerchiamo né posizioni né cariche e non guardiamo solo a coloro che sono persone elevate, ma amiamo condividere la stessa comunione con coloro che sono a livello più basso e siamo caratterizzati da un'umiltà che non conosce aristocrazia intellettuale o sociale. Ed anche nei confronti di coloro che ci fanno personalmente del male, non restituiamo la cosa con il male, ma desideriamo sopraffarli con il bene, qualunque cosa abbiano fatto, ed assegniamo a Dio ogni vendetta, ogni giudizio ed ogni punizione. Ed infine, siamo noi i vincitori. Siamo noi i vincitori. Ed è per questo che Paolo può dire che la giustificazione tocca la vita. Inchiniamoci in preghiera. Padre, grazie per il tempo rinfrescante che abbiamo trascorso nella parola questa sera. Grazie per queste persone preziose che vengono e sono venute con cuori desiderosi di ascoltare, di imparare. Benedicili, Signore. Ti preghiamo, Dio, che in un modo molto speciale queste cose possano essere applicate a ciascuno di noi affinché possiamo viverle a tua lode e gloria tua per amore di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.